Marco, hai fatto la spesa per domani sera? Ti manca qualcosa?
Ma che spesa? Senti, ordiniamo tutto che facciamo prima.
Ordinare? Ma no, poi va a finire che io ordino messicano, tu la pizza, la tua ragazza l'hamburger vegano e Stefano thailandese, giusto per differenziarsi pure lui, e spendiamo un botto.
E vabbè, ma che facciamo?
Ma che domande fai? Andiamo da MD, lì troviamo tutto e così ognuno mangia quello che vuole e al giusto prezzo.
Giusto, da MD, tra l'altro ne hanno appena aperto uno qui vicino e mia mamma ci va sempre.
Anche mia nonna, eppure io! MD è il supermercato ideale per tutti, può soddisfare ogni esigenza garantendo sempre un gran risparmio.
Ma ce l'hanno l'hamburger vegano?
Sì!
E la pizza?
Vabbè, quella c'è dappertutto.
Ok, allora compriamo tutto da MD, ma poi... chi cucina?
Ci penso io.
E allora prendo la Batmobile e volo da MD.
La Batmobile?
Vabbè, col costume da Zorro che macchina devo prendere?
Mi sembra giusto.
MD, buona spesa Italia!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier
e Clara Campi. Ciao a tutti!
Ciao a tutti! Allora, questa in teoria è l'ultima capsule di questa tornata, quindi sempre in teoria, parola chiave in teoria, settimana prossima ripartiamo con le puntatone. Però vi lasciamo con una... cioè vi lasciamo perché... concludiamo questo giro di capsule con una storia un po' particolare. Perché oggi vi parliamo della suocera venuta dall'inferno, e cioè Cynthia De Bacca. Ma prima di iniziare questa simpatica storiella dobbiamo fare gli auguri di compleanno, quindi tantissimi auguri ad Elia, di Silvia ed Elia che si sono iscritti insieme, quindi Elia tanti auguri.
Auguri, tanti auguri, ma tanti auguri anche a Clara, yeah! A Clara Campi che oggi fa...
Beh, non oggi...
No,
però questa
oggi
settimana,
no, però, sì, questa
in
settimana...
teoria ho fatto gli anni.
Sì, esatto, ho fatto gli anni, ho compiuto quell'età indefinita tra i 13... e 67 anni.
Perché 67? vabbè, comunque.
Comunque, perfetto. Tanti auguri, Clara.
Grazie, grazie Marco, grazie. Se volete farmi un regalo, iscrivetevi a Patreon. Tra l'altro, sì, saremo arrivati ai 500 per le bestie di Satana. Lo scopriremo a breve, perché questa puntata arriva dal passato.
Sì, esatto.
Cioè, l'abbiamo registrata un mese fa ormai, ora che anche di più.
Anche di più, sì.
Anche di più. Quindi, vabbè, comunque, iniziamo con questa storia. Ritorniamo negli Stati Uniti. Con sì, le capsule abbiamo girato un po' il mondo, sì.
Sì, esatto. No, infatti è probabile che domenica prossima ci vedrete molto più vecchi rispetto alla puntata di oggi.
Che io mi sono appena tagliata i capelli, avrò i capelli più lunghi.
Sì.
Vabbè. Comunque, ma tanto è un podcast, quindi ci sono solo alcuni folli che amano seguirci su YouTube per qualche motivo. Comunque,
no, esatto.
Allora, ritorniamo negli Stati Uniti. Ci troviamo a Fallbrook, in California. Mm-hmm. Fallbrook è una cittadina da 30.000 abitanti vicino a San Diego, quindi clima perfetto, è una zona abbastanza ricca, abbastanza benestante e c'è pochissimo crimine. Fate conto che lì ha una casa anche Tony Hawk, lo skater.
Ah, sì.
Ok, per farvi capire. È tutto un paese di paese, una cittadina di ville e villette, che poi anche le villette sono delle villone in effetti, però vabbè, comunque, un posto del genere. È l'11 febbraio 2014 e durante la mattinata, abbastanza presto tra l'altro, il 911 inizia a ricevere numerose chiamate dai residenti di Fallbrook, tutti concentrati in una particolare zona della cittadina. Quindi arrivano queste chiamate, ma sono tantissime, si trovano anche online, e queste chiamate dicono che si sentono degli spari. Addirittura in tante di queste chiamate si sente proprio lo sparo mentre la persona chiama.
Perché dicono,
sì sì, uno dice ho sentito 5 spari, poi si sente pam pam, adesso altri 2, sì sì sì, e si continuano, perché è un botto di spari, insomma, quindi arrivano tantissime telefonate. Allora la polizia va in zona, chiaramente siamo nel 2014, quindi la localizzazione GPS, quelle robe lì funzionano benissimo, e riescono a capire più o meno in quale zona dovrebbero essere partiti questi colpi, e in una delle ville della zona viene trovato in cucina il cadavere di Joward Eustachio. Allora, non so come si pronuncia, questa storia è piena di nomi che non si sa come si pronuncia, dovrebbe essere okay. Joward.
Ok, Joward. Dovrebbe,
Joward Eustachio, che non sì. si pronuncia. Eustachio, non so no. se la U è muta o meno in questo caso, lui è ispanico.
E allora magari è Eustachio.
Vabbè. Ma
è famoso, cioè nel senso è mica parente delle famose trombe, le trombe di Eustachio.
Sì, esatto. No. Le produce lui.
Le produce lui, sono le famose trombe di Eustachio, suonano dunque. Benissimo.
Perfetto, dunque viene trovato il cadavere appunto di questo Joward che è stato colpito da ben 11 proiettili. Ok. Sembra però che molti più proiettili siano stati sparati in giro per la casa, perché la casa è stata letteralmente colpita dappertutto, cioè ci sono un sacco di fuori di proiettili dappertutto. Non c'è nessun altro in casa, c'è solamente il cadavere, e quindi la polizia inizia ad indagare. Ma prima di seguire le indagini della polizia, scopriamo chi è la nostra vittima, quindi chi è Joward. Allora, Joward è, io non ho trovato l'età precisa, a circa 40 anni più o meno, tra i 40 e i 50. Lui è un agente immobiliare di grande successo. È un ex militare, lui prima era nell'aeronautica, poi ha deciso di smettere e di fare l'agente immobiliare. Tra l'altro, se lavorava nella zona dove viveva, faceva delle grandissime percentuali, perché sono tutte ville almeno a 2 piani, con piscina e tutto, cioè sono posti veramente belli. Lui è sposato con Laura e insieme hanno 3 figli. E tutto va benissimo. Lui ha la vita perfetta, ha questa casa meravigliosa, questa famiglia eccezionale. Lui è un padre abbastanza severo, perché è di quelli che ha la mentalità militare, però molto amorevole, tutto perfetto. Finché la madre di Laura, Cynthia De Baca, che anche qua si scrive C-D-E-Baca. L'ho sentita pronunciare Sede Baca, ma anche De Baca facendo finta che la C non c'è. Io userò questa pronuncia, ma mi sono messa apposta ad ascoltare tipo i notiziari e ognuno lo pronuncia come cazzo vuole, quindi sì. Non è servito. Cynthia comunque è la mamma di Laura, okay?
Ok.
Lei ha un ictus ad un certo punto. A quel punto Laura, d'accordo con Joward, decide di farla vivere in casa con loro. Che tu dici, è sempre un'idea pessima mettersi la suocera in casa, ma loro in realtà non è che se la mettono veramente in casa, perché la mettono nella dépendance.
Ah, ok, hanno anche la dépendance.
Hanno anche la dépendance su 2 piani, pure la dépendance, quindi comunque non è che era proprio un appartamentino del cazzo dove l'hanno
messa.
No, no,
infatti.
Ok, allora iniziano quindi a vivere con la suocera e dopo un po' Cynthia e Joward iniziano a litigare, e litigano tutti i giorni, soprattutto perché lui non sopporta che Cynthia fumi in casa, perché lei fuma, però anche qui è nella dépendance, che cazzo te ne frega?
E
cioè, se ti fuma in camera da letto a te ti dà fastidio, c'hai ragione, però cioè, non ti viene a fumare nella... vabbè. Comunque lui non vuole assolutamente che lei fumi. E lei, allora cosa fa? Va a fumare in giardino.
Allora, io sarei d'accordo sul fatto che lei non fumi nella dépendance e fumi in giardino. Cioè, nel senso, se proprio vuoi fumare, eccetera, fuma dove non mi lasci la puzza a me, che poi, nel senso, io con la dépendance lì, cioè non è che se tu muori poi la seppellisco con te. Cioè, certo. Nel senso, dovrò usarla anch'io, no? Quindi.
Ma va bene, lei infatti va a fumare in giardino, ma a Joward non va bene che lei fumi in giardino. Cioè, lei non deve fumare sulla sua proprietà mai. E quindi litigano sempre per questa roba qui. Fai conto che Cynthia dice sì, sì, va bene, e poi dopo continua a fumare in giardino. Un giorno Joward va tipo a innaffiare i fiori, così vede che lei sta fumando in giardino e annaffia la suocera. Ora, cioè, ora, non mi sembra accettabile questa risposta. Cioè, comunque sta fumando in giardino, che cazzo di fastidio ti dà?
No,
quello, e come ti permetti di annaffiare una signora di una certa età?
E quello fa sempre ridere.
sono d'accordo. Comunque, sì. Questo è solamente un episodio per farvi capire che le cose, insomma, degenerano giorno per giorno, e io qua lo devo dire da entrambe le parti, comunque, perché allora Joward è uno che ci tiene molto al suo status sociale. Ok, lui non so esattamente da che background venga, ma ho la sensazione che si sia parecchio fatto da solo e sia molto orgoglioso di essere ricco, e quindi ci tiene a vestirsi in un certo modo, a presentarsi in un certo modo. Cynthia è la classica signora alcolizzata che vedete al bar a fare i grattevinci, per darvi un... Okay, ok, quindi non rientra nell'idea perfetta del mondo di Joward.
Allora, non è che gli dava fastidio se lei fumava in giardino, lui gli dava fastidio che lei fosse in giardino e che gli altri la vedessero.
Assolutamente sì, perché poi lui la criticava anche sul modo di vestire, e lei gli rispondeva: ma cosa vuoi? Io sono ghetto grandma. Io sono
bacca.
La nonna del ghetto.
Non è se debacca e debacca la cie muta, va bene?
Esatto. Comunque, l'altro motivo di tutte queste tensioni è che Cynthia non riesce a sopportare i modi da padre padrone che ha Joward nei confronti dei suoi nipoti e anche nei confronti di sua figlia, perché lei dice, lo dice anche a sua figlia, non ti puoi far trattare così, lui è troppo prepotente, perché lui vuole che tutti facciano quello che dice lui, quando lo dice lui non va bene. Quindi comunque l'antipatia tra i due cresce di giorno in giorno. L'11 febbraio 2014...
cresce di Joward in Joward.
Comunque, l'11 febbraio 2014 è il 63esimo compleanno di Cynthia. Quindi lei si sveglia tutta di buon umore e si veste nel modo che preferisce lei, poi dopo ne parliamo. Quel giorno poi lei è contenta perché una delle sue nipoti ha una gara di spelling a scuola e Cynthia non vede l'ora di andare lì e fare il tifo per la sua nipotina. Quindi alle 8 del mattino, vestita con una gonna multicolore che tocca terra e una maglia, mi sembra tipo da football americano, con scritto in gigante 22, questo è il suo abbigliamento. Tranquilli, mettiamo le foto su Instagram, ma proprio senza dubbio, perché sono importanti le foto del suo abbigliamento. Quindi lei va in cucina e lì c'è Joward. Fate conto che negli Stati Uniti la scuola inizia abbastanza presto, quindi tutti i bambini erano già andati a scuola, alle 8 del mattino erano già a scuola, ok?
Sì, sì, poi per le gare di spelling si devono anche riscaldare, cioè anche poi andare a fare la gara di spelling a freddo, che poi ti si stira una R, è un casino, c'è le contratture alle T.
Certo, sono cose importanti. E quindi alle 8 del mattino ci sono solo loro due in casa. Quindi sentiamo in cucina, c'è lì Joward, lui la guarda e le dice: vatti a cambiare, sembri una barbona.
Giusto. Ora,
barbona è la traduzione che ho fatto io perché suonava bene. In realtà gli dice: sembri uscita dal ghetto, you look ghetto. Ma ricordiamoci che era Cynthia che la menava, che lei era la nonna del ghetto, quindi perché ti offendi se ti chiama ghetto? Non lo so. Sta di fatto che lei si offende.
È perché magari è un po' come Spike Lee, cioè che lui può usare la parola con la N, ma se la usano gli altri è offensiva.
Però in questo caso Cynthia è bianca e Joward è ispanico, quindi...
Sì. E magari lei è del ghetto bianco, lei è la nonna del ghetto bianco, non so.
No, no, non lo so, no. Però la figlia sembra ispanica anche lei, quindi non so se comunque Cynthia semplicemente sembra
sì, sì.
bianca, ma in realtà è ispanica anche lei, non si è capito benissimo. In ogni caso, a questo punto iniziano le famose chiamate al 911 dove si sentono gli spari in diretta. Quindi, come ho detto, quello che ho detto all'inizio, la polizia va lì, trova il cadavere di Joward e inizia ovviamente a perquisire la casa. Mentre stanno perquisendo la casa, rientra in casa Cynthia, che è appena tornata dalla gara di spelling di sua nipote. Quindi la polizia vede sta signora che entra, inizia a fare delle domande e lei risponde in modo un po' strano. E quindi decidono di interrogarla, ma tra l'altro mi sembra che la portino proprio in centrale, perché ci sono le registrazioni di, sì. questa, di questo interrogatorio, e sembra decisamente fatto in una stanzetta alla centrale, non sembra fatto in casa. Sì, quindi sì. la portano qui.
Ma e la polizia non è che ha sospettato che lui si fosse suicidato? Che dicono magari si è suicidato
in bicicletta. A volte capita, no, che non becchi la prima volta, quindi devi spararti da solo 11 volte. In questo caso no. non penso. No, no, no. Quindi la portano per fare questo interrogatorio ed è qui, in effetti, la parte interessante di questa storia. La parte interessante è l'interrogatorio, che essendo un podcast non vi possiamo far vedere. Però vediamo, vediamo, magari inseriamo qualche clip audio comunque, adesso capiamo come fare. Sicuramente vi posso dire, magari carichiamo un bel reel su Instagram con delle...
Sì, sì, è la cosa più pratica.
Sì, esatto, esatto, da questo video, perché... Però vabbè, adesso ve lo spiego comunque. All'inizio Cynthia sembra confusa dalla situazione, non sa cosa sta succedendo. Lei semplicemente è tornata a casa dalla gara di spelling e si è trovata la polizia in casa. Ok. Solo che la gente... A un certo punto le dice che Joward è morto e allora lei scoppia a ridere.
Sì.
Fa una risata che poi maschera da pianto, ma era palesemente una risata. Ok.
Something happened today at your house and unfortunately Laura's husband, you know what Laura's husband's name is? Well, unfortunately Laura's husband has passed away.
Huh?
Laura's husband was killed today.
He was killed when?
Today. We're going to ask you some questions. We're going to ask you some questions because we're trying to figure out what happened today, okay?
All right.
Poi dopo un po', tra l'altro è un interrogatorio strano perché è pieno di ripetizioni, quindi adesso non vi ripeto tutte le ripetizioni.
Certo.
Sta di fatto che a un certo punto lei chiede alla gente, ma quindi è morto? E la gente dice sì, e lei, bene, meglio così, meno male, poi dopo lo richiede ancora, ma quindi è morto? E alla risposta di nuovo affermativa della gente inizia a dire, oh grazie, 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 poi stringe le mani agli agenti come se l'avessero ammazzato loro, poi tende le mani al cielo, ringrazia il Signore che è morto.
Is he alive? He's not? Oh good, 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 good. Oh, thank you.
Insomma, anche se è abbastanza evidente cosa è successo, dopo un po' lei confessa di averlo seccato lei e poi sottolinea, lo rifarei, lo rifarei.
ma secondo me l'avevano intuito gli agenti, sia una cosa sia l'altra.
Cioè, ma voi immaginatevi che state interrogando questa persona che reagisce così. Vabbè, chiaramente c'ha qualche... problemino, Cynthia, direi che l'avrete intuito questo
sì.
punto. E niente, ad un certo punto, sempre in questo filmato dell'interrogatorio, viene fatta entrare in stanza Laura, quindi la figlia di Cynthia, quindi la moglie del morto, e lei è distrutta, piange, e intanto Cynthia le dice, ah, oggi è il mio compleanno, ma lo sai che sono 13 anni che lo volevo fare?
Porca miseria. Vabbè, però, cioè, quando allora, desideri tanto una cosa che poi alla fine arriva, quanto sei felice.
Benissimo. Tra l'altro, 13 anni dovrebbe essere il periodo da quando si sono conosciuti loro due, quindi proprio da subito.
Sì, sì, sì.
E poi a un certo punto, allora, questo non si vede nel video, però si sente la voce di una bambina, quindi probabilmente dall'uscio della porta della stanza dell'interrogatorio arriva una delle nipotine di Cynthia e si vede Cynthia che allunga le braccia e dice vieni ad abbracciare la nonna. Lei è contentissima, cioè durante tutto questo video è all'inizio che fa un pochino la perplessa, però poi per il resto è contenta, dice vieni ad abbracciare la nonna. E si sente, la bambina non entra mai nell'inquadratura, però si sente la voce di lei che piangendo dice no, hai ucciso mio papà. Vabbè. Comunque, com'è andata questa storia? Allora, dopo aver crivellato di colpi il genero...
Il degenero.
Esatto, alcuni tra l'altro sparandogli attraverso la porta, quindi altro che Pistorius.
Ah, ok.
Perché allora, io non ho capito, pare che Cynthia avesse tipo i caricatori in macchina. Quindi quando lui le ha detto vatti a cambiare, lei invece di tornare nella dependance è andata in macchina, ha preso l'arma, l'ha caricata, è entrata e ha finito i colpi.
Cioè,
poi
sì.
È uscita di nuovo per ricaricarlo perché aveva lasciato gli altri colpi in macchina. Joward era già stato colpito ed era a terra ed era sanguinante, ma riesce a chiudere la porta, quella della cucina, sapete gli americani. E quindi lei poi, quando è tornata, visto che la porta era chiusa, ha sparato numerosi colpi dalla porta che lo beccano. Quindi lui poi alla fine, arriviamo a 11 colpi, alla fine muore.
Poi lei non si è giustificata dicendo poi a un certo punto, no, pensavo fosse un intruso.
No, lei lo dice,
non c'è neanche provato.
Però la cosa che mi lascia perplessa è che lei a quel punto ricarica di nuovo la pistola, entra e spara in giro per casa. Non lo so, quest'ultimo round non l'ho capito, gli altri due potrei capirli a livello logico, però
è l'euforia,
non lo so. Poi a quel punto cosa fa? Va al bar a fare colazione, poi va alla sala scommesse e poi va a vedere la gara di Spelling, tutto ma... tra l'altro sempre col vestito che vi ho prima descritto, cioè lei non si è mai cambiata in tutto questo.
Certo, cioè ha ammazzato una persona per avere il diritto di vestirsi così, figurati. Ma la sala scommessa non è che ha scommesso su sua nipote che vinceva la sala di Spelling.
Questo non lo so, non c'è stato riferito, non okay. Lo so. Non
$200 lo so. Dollari su mia nipote.
Non lo so, comunque vabbè, poi si arriva in tribunale, cioè adesso questo è un caso molto facile perché è evidente che è stata lei, e in tribunale Cynthia però sostiene che il genero fosse abusante con sua figlia e con i nipoti, quindi cerca di vendere una difesa di autodifesa, però in realtà non è autodifesa, è difesa di figlia e nipoti.
Sì, sì.
La cosa interessante è che Laura in tribunale testimonia a favore della madre, dicendo che effettivamente Joward era abusante. Tuttavia, questa è l'unica testimonianza a favore di Cynthia, perché poi verrà intervistata tipo tutta la famiglia di Joward, tra l'altro famiglia numerosissima, e dicono tutti che era una persona meravigliosa. Ora, secondo me, conta di più l'opinione della moglie, che era quella che le subiva queste violenze. Però la gente, cioè, perché alla fine i cugini di Joward, cioè lui mica era abusante con i suoi cugini, con i suoi fratelli, no?
No, certo.
Quindi è ovvio che loro dicono era una bravissima persona. A me già solamente il fatto che a quella volta ha annaffiato Cynthia mentre fumava, qualche dubbietto che lui fosse un pochino abusante mi è venuto.
Sì, ma magari un pochino prepotente. Però allora lì il fatto è che comunque... bisogna anche vedere le dinamiche tra suocera e genero.
Beh, lei no. Non doveva essere una passeggiata.
No, infatti. No, ma infatti, ma poi appunto, cioè, se lei addirittura lo odiava da 13 anni, cioè era 13 anni che voleva sparargli, eccetera, nel senso bisogna vedere appunto un po' tutto. È ovvio che la famiglia di lui non è che va a dire sì, era uno stronzo che se lo meritava di essere sparato.
Ma infatti,
cioè,
perché dicono, ho capito, ma Laura voleva difendere sua madre. Sì, ok, però sua madre gli ha ammazzato il marito.
Sì.
Cioè, non lo so. Infatti... Ora, per quanto Cynthia sia palesemente folle, però secondo me una motivazione per questo odio doveva esserci oltre alle litigate per il fumo. che non giustifica farlo fuori. Cioè, questo sia chiaro, che mi sta sulle balle pure doverlo sottolineare. È ovvio, come dico sempre, nella vita c'è anche il diritto di essere stronzi senza che qualcuno t'ammazzi.
Certo,
okay?
Ma anche ovvio. Nel caso che picchiasse la moglie, picchiasse i figli, non c'è neanche il motivo per sparargli in quel modo lì. Cioè,
ma
lo
certo.
denunci e gli fai l'allontanamento e tutte, cioè ci sono i mezzi legali per riuscire a porre fine forse a una situazione del genere prima di arrivare a crivellarlo di colpe e sparargli 11 due caricatori
esatto,
addosso.
Esatto, cioè è vero che tu dici lo denuncio, non mi credono, va bene, però prima prova queste strade più convenzionali e poi dopo vediamo.
Sì, no, in ultima ratio, se proprio poi c'è in pericolo, cioè proprio in pericolo i figli, i nipoti, la moglie eccetera, pericolo di vita, allora non è giusto, però dici piuttosto che loro.
Sì, è comprensibile,
sì,
perché
sì.
non è questo il caso.
No, esatto.
Ora, per quanto io tenda, cioè in base agli elementi che ho, che non sono tanti, tenda a pensare che lui effettivamente, perché lo descrivono come un padre severo.
Sì.
Quando le persone che ti, perché i suoi parenti lo descrivono così, quindi padre severo, a me mi, non lo so, mi si alzano le antenne, perché tante volte viene usato come eufemismo per un po' più di severo.
E allora lì dipende, cioè dipende un po' dalla sensibilità poi di chi lo dice. Io allora, ho visto dei video su sta roba qui anche abbastanza veloce, ho visto lì in interrogatorio eccetera,
sì.
e dicevano che lui ad esempio rompeva i giocattoli dei figli. Perché e si vede un video dove appunto lui prende i giocattoli dei bambini e li butta dalla finestra, che è una punizione, però è anche abbastanza traumatico. Poi adesso io non so quanti anni avessero i figli.
Ma non erano grandi, perché se loro si conoscevano o forse si sono sposati da 13 anni.
Sì.
Perché non mi è chiarissimo se loro si sono incontrati 13 anni prima o si sono sposati 13 anni prima. Però comunque i bambini non possono avere più di 13 anni, no?
No. Sì, sì. Però appunto se tu gli fai... che è un atto molto violento nei confronti del bambino, perché il giocattolo è una proprietà del bambino.
Sì.
Se tu glielo tiri via e lo butti dalla finestra, cioè, nel senso tu gli stai togliendo una proprietà, una cosa che suona, una cosa su cui il bambino sa di avere il controllo, a un certo punto non ha più il controllo e quindi è abbastanza traumatico.
Mm-mm.
No, cioè un conto è dirgli no, tu per una settimana non giochi con quella roba lì.
Ok.
No, che è una punizione, sì. Cioè però... quella cosa lì è sua, del bambino, se tu che glielo stai impedendo. Il fatto di rompergli una cosa al bambino, cioè comunque secondo me è un gesto molto violento nei confronti del bambino. Poi bisogna vedere, cioè nel senso poi bisogna tutto, nel senso io ho visto sto video qua che è estrapolato da chissà dove, no?
Mm-mm.
Quindi
beh vabbè, ma lo sai che gli americani c'hanno tutte le telecamere in casa,
sì.
per filmare se stessi.
sì.
Il livello
sì.
è quello. No vabbè, quindi boh, secondo me la difesa di Cynthia non era campata per aria, però Cynthia ha dei problemi grossi, come dimostrano le reazioni all'interrogatorio. Sta di
sì.
fatto che lei comunque viene condannata a 50 anni, quindi non è l'ergastolo, ma nei fatti se c'aveva 63 anni la condanna a 50, non penso che uscirà. E però va detto, lei non si è mai dichiarata pentita e continua a dire che lo rifarebbe.
Vabbè, ho capito, è una cosa che se pregustata per 13 anni, cioè 13 anni che lì che pensa come posso uccidere quest'uomo, cioè, al momento che lo fa.
E questa è la storia della simpatica suocera Cynthia De Baca, o come cavolo si pronuncia il suo cognome, e... basta, appunto, vi metteremo, ci assicureremo di farvi vedere il video in qualche modo, almeno con queste risposte qua, insomma, che chiaramente l'interrogatorio è lungo ed è tutto folle.
Sì.
È un sacco di ripetizioni, cioè lei ha bisogno che glielo continuino a ripetere che è proprio morto. Tipo.
Ma è come quando regali il pony al bambino, cioè al momento non ci crede, no? Cioè deve continuare a toccarlo perché dice ma magari è un sogno.
E vabbè, basta ragazzi, noi vi diamo appuntamento a domenica prossima, e in teoria con una puntatona, però sicuramente domenica ci saremo, questo è certo.
Sì.
E basta, se volete vedere appunto questo video che adesso troveremo il modo di mettere su Instagram, probabilmente tramite Reel, dovete andare su crimeandcomedy.podcast su Instagram.
Sì, allora adesso non abbiamo ancora la conferma ufficiale, ma forse avremo la possibilità di caricare i video su Spotify.
In teoria sì, in adesso teoria vediamo. Sì.
Adesso vediamo, se non è niente di certo, non è niente di sicuro. Comunque, se volete, però, su Spotify c'è la possibilità di commentare l'episodio sotto quando lo ascoltate, commentate pure, o se no commentate su Instagram, crimeandcomedy.podcast. Se Clara non vi risponde, commentate più forte. E non scrivete a me.
No, Marco, no, che arrivano... ma scrivono a te, perché tu c'hai il difetto che non importa cosa stai facendo in quel momento. Cioè, se stai facendo un'operazione a cuore aperto e uno ti manda un messaggio, devi rispondere subito.
Sì.
Non va bene, poi ti stressi.
Certo, no, stavo dicendo, se scrivete sull'account di Crime and Comedy e non venite risposti subito, abbiate un attimo di pazienza, perché arrivano centinaia di messaggi, eccetera. Quindi crimeandcomedy.podcast su Instagram, se no c'è Crime and Comedy Group su Telegram e crimeandcomedy.it, il sito dove fra poco, in teoria forse ci sono già,
sì,
ci dovrebbero essere già le nuove date delle live.
Per le live, esatto.
E niente, per il momento vi ringraziamo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento settimana prossima. Ciao.
Ciao ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.